In questa sessione vediamo un servizio che si chiama Search. Chi è che ha mai usato un servizio di ricerca, esempio Elasticsearch? Ok, perfetto. Per tutti gli altri vi pongo il seguente problema. Se dovete realizzare una piattaforma web, per esempio, dove l'utente ha una search box dove cerca qualcosa, come approcciate il problema? Chi è che mi dà un'idea anche veramente grossolana e magari non quelli che hanno usato un servizio di ricerca? Esatto. Chi è che mi dà un'idea? Dai. Coraggio. Ma proprio non mi aspetto niente, cioè query su DB, like, where uguale, cose così. Ok, perfetto, va bene. Ci sta, nel senso... È un po' difficile da gestire, cioè se hai tipo quattro tabelle in join su cui fare la ricerca, insomma diventa una query complessa. La composizione della query stessa è complessa. Se tipo devi dire cerca questo termine lì o lì e lì, già comincia a diventare difficile. Cioè ti devi fare un minimo di logica, di parsing della tua query e di composizione dinamica del SQL. Ok, questo è il primo problema. Il secondo problema invece che io vi suggerirei di interiorizzare come mantra è che bisognerebbe escludere in quest'epoca storica che una navigazione utente si correli direttamente con una query sul database. Cioè questo è il male dei mali, a meno che non sia magari un salvataggio dove magari se non disaccoppiamo possiamo anche permettercelo, però il fatto di dire un utente visita una pagina o scrive qualcosa nella ricerca e quell'azione provoca una lettura su database è una cosa che io vi dico neanche da discutere del tipo vabbè ci sono certi casi in cui va bene o non va bene, no, io vi direi proprio un assoluto su questo, anche se gli assoluti nelle architetture non si usano, io vi direi escludetelo. Perché? Perché il vostro DB è dimensionato, cioè non esistono DB che scalano infinitamente, ci sono quelli che scalano meglio magari. Ma se arriva, se il vostro sito che fa, la vostra startup che fa ricerca su non so che cosa, ha un bel lancio televisivo da parte del TG1 e 100.000 persone dicono che bello, il motore di ricerca per degli alimentari speciali, per la soia, fantastico. Tutti vanno, 100.000 persone, cercano e si inchioda tutto. Normale, no? Non potevate prevederlo. Questo può capitare in realtà anche se non c'è dietro un database, per amor del cielo. Però se non c'è dietro un database e mettete dietro uno SQL, leggete tutto dalla cache, non so, avete un altro sistema magari che può effettivamente scalare, allora magari ce la fate. Se andate su DB vi assicuro che non ce la fate, anche volendo, anche a saperlo, non è che potete dire il database, tipo il SQL database che abbiamo visto prima, ha dei livelli anche notevoli. Io lo uso in produzione, è un ottimo servizio anche per realtà giganti di e-commerce. Però io escludo che l'utente che sta su quel commerce quando fa un'azione vada direttamente su DB, perché se no veramente arriva il picco sotto Natale, invece di avere 1.000 ordini ce ne sono 10.000 e uno non ha neanche la possibilità di scalare, perché più di quello SQL database non va, oppure più di quello una macchina virtuale con SQL Server non tiene. Bene. Premesso questo, che in realtà è un problema che sta davanti non solo ai servizi di ricerca, ma in realtà a tutte quelle volte in cui ci si pone davanti una scelta SQL o non SQL, bene o male si sceglie uno SQL di solito per scalare di più, perché comunque con le tabelle siamo sempre stati tutti molto comodi, dato ben strutturato, chiavi esterne, chiavi primarie, integrità referenziale, proprietà acide, eccetera, eccetera. Con NoSQL, qualcuno, chi è che utilizza strumenti NoSQL, tipo Raven, Mongo, o cose del genere. Ok, vi hanno insegnato il dogma che il dato potrebbe non essere immediatamente scritto, per esempio. Vi è andata bene questa cosa, però è un'approssimazione rispetto a un database relazionale. Quindi, perché si è andato lì? Non tanto perché, sì, c'era anche probabilmente qualche fricchettone che ha deciso di fare un movimento più, diciamo, alternativo rispetto a SQL, ma non è quello il principio. Il principio è che SQL arriva fino a un certo punto. Poi bisogna fare in altro modo. Detto questo, ricerca. Vediamo un po' che sfaccettature ha una ricerca. Tanto. Ok, siamo qui. Cosa cerchiamo? Gatto. Ok. Intanto c'è questo. Bellissimo. Questa cosa si chiama type ahead in gergo, o comunque autocompletamento. Cioè, lui vede cosa sto scrivendo nella search box, fa già una pre-query, o forse addirittura una query, e mi dice, guarda che non è uscito niente, no? Perché spesso capita magari che improvviso, no, tutto bene. Ok? E uno fa questa pre-query per dare un consiglio, una suggestion all'utente. Questa roba, se l'aveste fatta voi, cosa faceva? Andava sul database, a ogni click, olè, ciao, 10 utenti contemporanei, il database è morto. Ok? A meno che, vabbè, mi diciate, no, ma io cache le ricerche, ok, va bene, già, comunque una sovrastruttura che potrebbe permettere un minimo di scalare. Quindi, innanzitutto c'è l'autocompletamento. Poi, per esempio, scriviamo gotto invece di gatto. Una buona motore di ricerca mi dice, intendevi dire gatto. Ok? Devo però darle ste demo prima, metti che viene fuori qualcosa di strano. E, vabbè. E dopo, nella pagina di ricerca, sono un po' tutti uguali. Nel senso, è per quello che ci tengo a vendervi questo prodotto di ricerca, perché loro hanno analizzato il problema, quelli che hanno fatto i prodotti di ricerca, Elasticsearch, oggi Azure Search, e hanno detto, le ricerche sono più o meno tutte uguali. Si parte da una ricerca, poi dopo arrivi in una search result, che sia Amazon, che sia la pagina di Google, ha un search result in cui poi cosa fai? Raffini il risultato in Google con le tab sopra. Qui, per esempio, dicendo categoria. Però aspetta, non è così bello come pensavo, facciamo tempo libero, ok, poi di nuovo filtriamo solo per Prime, poi di nuovo filtriamo per prezzo. Tutte queste cose qui correlazionali sarebbero ulteriori query, sempre più difficili. Poi c'è l'ordine, poi se cerchiamo gatto senza filtri abbiamo la paginazione, che in caso di Amazon mi sembra, ah no, c'è, pensavo fosse continua, invece c'è, quindi in realtà... Cioè ci sono un sacco di cose che nel caso in cui voi doveste fare della ricerca al vostro business, perché raccogliete dei dati pazzeschi e li volete far fruire ai vostri utenti, dovete scontrarvi con queste logiche qui. Quindi o ve lo reimplementate tutto da capo, vi scervellate per trovare un metodo più efficiente per gestire sta roba, oppure vi affidate a un servizio di ricerca, che non deve essere Azure Search, mi raccomando. Può essere un qualsiasi servizio di ricerca. Azure Search è bello perché è gestito, come tutto quello che vi abbiamo più o meno fatto vedere oggi. In Elasticsearch voi dovete prendere delle macchine, installarci su Elasticsearch, farle parlare, configurarle, fare il fine tuning, tutto bello, però lo dovete fare voi. Con Azure Search, che tra l'altro è basato su Elasticsearch, ne nasconde una buona parte di funzionalità proprio per poter essere gestito in modo trasparente da Microsoft, voi banalmente create, di nuovo, create il servizio con l'avanti avanti del portale e avete questo endpoint dove andare a, diciamo, fare le vostre query di ricerca. Ora ovviamente vediamo cosa significa fare le nostre query di ricerca. Potete anche provarlo perché c'è una versione gratuita che ha dei limiti sulle dimensioni del servizio, potete usare fino a un tot di documenti, un tot di prestazioni, insomma, diciamo che si può partire così. Come è fatto? Se avete delle domande, come prima interrompetemi. Come è fatto un servizio di ricerca? Allora, potete prenderlo tranquillamente come un servizio NoSQL. In questo caso c'è il concetto di indice, dovreste vedere lì, indexes. L'indice è, passatemelo, un po' come una tabella, una collezione di record, se vogliamo. Non esiste alcun tipo di concetto del relazionale, non ci sono chiavi esterne, relazioni tra indici diversi, nulla, niente di questo. Un indice è una collezione di documenti. Quindi, se io mettessi in un indice tutti i miei articoli, per esempio in un e-commerce, con tutti i loro campi, ogni articolo sarebbe un elemento, un documento di quest'indice. Io potrei cercare, fare una full text search all'interno di questi documenti. Quindi il primissimo problema è costruire quest'indice. Il secondo problema è popolarlo. E il terzo problema è come farci sopra le query. Qual è la modalità con cui ci si fanno sopra le query. Per fare il giro completo, ho preparato una web application con un modello Entity Framework. Il modello è quello di AdventureWorks, è un database di esempio, probabilmente già stato usato oggi, con dentro clienti, ordini, fornitori, eccetera. Perché parto da qui? Perché mi è congeniale per farvi vedere come, partendo da un database vero, noi possiamo esportarne una porzione di dati su un servizio di ricerca per disaccoppiare le due cose. Tra l'altro, vabbè, dopo. Facciamo, e questo non c'entra molto con la ricerca, è più, diciamo, cose di base, sono, come vedete, affezionato a Web Forms, per chi avesse visto prima che lo utilizzavo. Facciamo una bella textbox, un bottone, una griglia, e al click del bottone io vado a fare una query. Come si chiamerà? Adventure. Boh. Chi è che conosce Entity Framework? Ok, dai. Ottimo. Bene, prendiamoci il valore di ricerca. Quindi, valore di ricerca supponiamo sia nella textbox. Poi andiamo a dire che andiamo a cercare, vediamo un posto database, perché giustamente voi non lo conoscete. Il database ha dei clienti che hanno degli indirizzi, ha dei prodotti che hanno delle categorie, hanno degli ordini. L'order header è il master dell'ordine che si collegherà a customer, a basta, penso, al customer, e il detail sono i vari elementi all'interno di quell'ordine, insomma, molto banale. La query che potrei impostare potrebbe essere una roba del genere: dammi tutti quegli ordini dove, e qui comincio a cercare, dove l'indirizzo, che a sua volta è un entity, quindi join, stiamo facendo un join, contiene, like, il termine di ricerca. Mettiamo via questo. Poi, oppure il customer, facciamo, anche qui un altro join, company name, contiene search, oppure facciamo, limitiamoci a questo, customer.add email, ok, contains search. Vabbè, una query molto stupida. Poi qualcuno mi potrebbe interrompere e dire, vabbè, ma c'è la full text search. Mi interrompe qualcuno e me lo dice? No? Ok, grazie. Sì, c'è la full text search, vero, però, insomma, non è banalissima da utilizzare, ma soprattutto mette abbastanza in ginocchio le performance del database. Cosa sto facendo qua? Ok. Mette abbastanza in ginocchio il database, cioè siamo sempre lì, nel senso, non stiamo... Chi è che l'aveva detto? In modo del tutto, diciamo, spontaneo. Grazie. Quindi non stiamo disaccoppiando. Se volessimo disaccoppiare, dovremmo proprio fare le ricerche da un'altra parte. Vabbè, detto ciò, pigliamoci un result set che ci tira fuori. Vedete, ma perché stai scrivendo tutto sto codice? Servirà a un senso. Prendiamoci l'ID, prendiamoci l'address, visto che ce lo filtro, tanto vale prenderselo. Prendiamoci... No, non l'order, a questo punto il customer name, che in realtà è il company name, però pazienza. E prendiamoci il customer email. Ok, materializziamo, che non è una bestemmia, vuol dire che vado a dire a Entity Framework di effettivamente di fare la query, e poi facciamo vedere tutto nella grid view. Tecnologia di ieri proprio, però vabbè, ok, vediamo, vabbè, già che ci siamo, vediamo cosa passa nel cavo, facciamo in modo di loggarci un attimo la query che passa, così vediamo un attimo cosa viene generato. Io so, perché l'ho visto prima mentre preparavo la cosa, che c'è un customer che si chiama tipo bike qualcosa, uno dei primi, vediamo, ok, bike, io cerco bike, non saprò mai ovviamente chi viene da una cosa o dall'altra, però insomma la mia query funziona. Quello che è stato generato è una roba del genere, quindi ci sono un paio di join, tre join, lo vedete? Si è un po' piccolo, ah no vabbè, si vede alla grande. Tre join, vabbè, poi niente di che, è anche eseguito abbastanza velocemente, però immaginatevi tanta gente che lo fa in contemporanea, con filtri, insomma, una complessità notevole. Ok. Mi piacerebbe qui sostituire sta roba con un codice che va verso la search, ma per poterlo fare devo creare un indice che abbia quei campi, che venga popolato con che cosa? E qui questa è la prima domanda. Con cosa lo devo popolare? Con tutto. Quindi in realtà il contenuto di quest'indice è praticamente il risultato di questa query eccetto l'where. Perché poi l'where lo fai ex post. Cioè tu prendi tutta la proiezione che ti serve, possiamo chiamarlo anche un insieme di aggregati, ok? Li butto sul servizio di search e poi ci faccio una query sopra. Quindi questa query potrebbe dare il risultato anche 100.000 record. Chi se ne frega? Io lavoro con indici da milioni di record, da 10 milioni di record. Pazienza, è fatto apposta. Ok, come faccio un indice? Questo è un indice che ho creato poco fa, un po' sfigato, ma dovrebbe dare l'idea. Nell'indice si definiscono dei campi. Ci deve essere per forza un campo chiave, di tipo stringa, e poi una serie modesta, mi sembra, no, centinaia anche, di campi di contenuto. Ora, i campi di contenuto hanno delle particolarità. Se è un campo stringa, può sempre essere cercabile. Questo vuol dire che potete avere tanti campi su cui cercare, ovviamente. Potete averne 10, 20, 30, solo su quelli stringa. È una ricerca full text. Infatti, quello data non è cercabile. Però, per esempio, è... volendo filtrabile, facciamone un altro, field 03 di tipo int, filtrabile e retrievable. Retrievable è di default, significa io è un campo del mio indice e te lo restituisco nei risultati di ricerca. Potreste anche decidere uno di non restituirlo. Facciamo un esempio stupido, nell'indice metto le carte di credito, uno la può cercare per porzione ma non la restituisce. Una cosa del genere, insomma, è un esempio forse intelligentissimo, però... quello è il principio per cui questa è opzionale. Filterable vuol dire, io faccio una full text search, però posso anche impostare un filtro. Cioè dico, faccio una full text search, ma ex ante, filtro, cioè impongo che la condizione deve essere per tutti quei field 3 uguali a 5, 5 valore intero. Quindi già faccio un filtro prima. Poi c'è sortable, cioè quel campo, o meglio, sul mio indice potrò fare sort su quel campo? E continuo così, voi mi dite, sì, ok, clicca tutto, così abbiamo già tutto. Però il principio è che più cose clicco, meno performance avrò. Quindi bisogna cercare di confezionare l'indice effettivamente su quello che ci serve. Facetable è molto carino. Allora, qui abbiamo visto questi. Queste sono delle categorie per un second filter che vengono generate in base al tuo search text iniziale. E hanno delle numeriche. Questo è il facet, cioè il fatto di dirti durante una ricerca su quel campo X che rendi facet, tipo non so, supponiamo che qui ci sia il campo categoria, field 1 categoria, sul campo che rendi facet, io durante il ritorno, durante la ricerca ti dico anche per tutti i valori che assume quel campo sul tuo indice, quante numeriche ha. Così tu puoi fare effettivamente questo servizio. Bello. Poi abbiamo, searchable e chiave. Chiave una, fine. Poi abbiamo tante altre cose, i custom analyzer per un lessico particolare, per esempio fare in modo che se uno scrive gatto gli venga restituito anche, felino, gli venga restituito gatto, tigre, eccetera, però queste sono tematiche avanzate. Abbiamo i suggester che ti permettono di impostare il suggerimento proprio per implementare una roba del genere, anche con una logica fuzzy, cioè scrivi gotto e ti dice già in suggestion forse intendevi dire gatto. Però, insomma, abbiamo anche queste cose qui. Poi uno salva l'indice. Non posso salvarlo l'indice? Oh sì? Vediamo. Per quanto ne so, non posso salvarlo. Però forse non c'è dentro niente, per cui... Vabbè, per quanto ne so, magari è cambiato... cambiato ieri. L'indice una volta creato... non può essere modificato. Perdono, il campo si può aggiungere, ma io non posso andare a modificare i campi esistenti. Se lo voglio fare, devo cancellare l'indice e rifarlo. E qui potreste dire, ma se ho milioni di record, è un po' un problema. Sì, però voi dovete prendere l'indice come una specie di cache. Cioè dovete prendere l'indice come un qualcosa che potreste cancellare e ricreare in ottica flessibile. Quindi tutta la logica di creazione, io consiglio di scriptarla. Cioè, scriptare c'è un API con cui voi dite crea campo di questo tipo, eccetera, eccetera. Così quando poi lo volete ricreare, chiamate la delete, chiamate la create e poi la funzione che lo popola, che anche quella deve essere abbastanza, diciamo, fatta in modo tale da potersi eseguire in un tempo ragionevole. Potete anche avere indici di backup apposta per garantire l'uptime. Tu ne hai un paio, uno è il secondario, devi fare interventi sul primario, sposti le applicazioni sul secondario, muovi, sistemi il primario e poi rifai lo swap.
Hai detto che quindi non si può modificare la struttura, ma i dati possono essere aggiornati?
Sì, assolutamente.
Quindi io posso eliminare un blocco di dati?
Sì, sì, sì.
Per esempio l'ordine cambia qualche...
Sì, vedrai... Diciamo che con l'esperienza vedrai che più che andare a fare interventi puntuali su un indice è sempre utile impostare un qualche sistema automatizzato che proprio faccia scan della sorgente e tolga e metta in base a quello che è stato cambiato. C'è una roba migliore di questo che adesso vediamo. Sì, sì. Sì. La domanda era come se la limitazione del change era solo dovuta allo schema o anche ai dati. Ovviamente solo allo schema, i dati possono cambiare in qualsiasi momento. Bene. Detto ciò, potete modificare l'indice, potete popolare l'indice in due modi. In modo attivo, quindi voi scrivete una console application, mettete su un job di qualsiasi tipo che va a prendere una sorgente A e spara con le REST API le richieste di salvataggio dei documenti nell'indice, oppure tramite un aggeggio che si chiama indexer. L'indexer è un aggeggino built-in nell'Azure Search che vi permette di integrare oggi due sorgenti dati. Una è DocumentDB, che non trattiamo oggi, e l'altra è SQL Database. In pratica gli dite, indexer nel servizio di search, vatti a prendere quella tabella del DB, copiala sull'indice, su base programmatica, schedulata. Quindi ogni ora fai l'aggiornamento. Vatti a prendere la view, vatti a prendere la tabella di DocumentDB e sincronizzala. Primo problema è, bene, ma qui non è una tabella, non è la tabella sales order header, è un misto, potrebbe essere una view. Allora cosa facciamo? Creiamo la view. Quello che vi sto facendo vedere accade sul serio, cioè per quanto l'esempio sia semplicistico per una demo, in realtà sono scenari reali, quello di farsi una view che abbia un superset magari di dati in stile data warehouse. Io denormalizzo, faccio una bella view cicciona che abbia dentro tutto in modo tale che poi ci posso fare della ricerca sopra. Facciamo andare la query, vediamo che query è. Io col SQL sono negato per cui mi fido di Entity Framework. Questa è la mia view, magari ci cambio qualcosa, questo lo chiamo in modo uguale a come l'ho chiamato nel modello, order address, customer name e customer email. Sbagliato qualcosa? Grazie mille. Vabbè, già che ci sono, create view as, mi sembra che lo schema di default sia sales.lt, speriamo, punto search view. Grazie ragazzi, vi ho detto che sono negato con SQL, sono uno di quelli che ha sempre fatto avanti e che senza l'intelligence sarebbe morto, cioè io penso che sarei fallito se al punto qua non ci fosse il completamento. Detto ciò, andiamo qui, eseguiamo questa, me la dovrei trovare qua. Vediamo se è vero. Vediamo quante righe sono per curiosità. Vabbè, 32, cioè non stiamo parlando di milioni di righe, però potrebbero anche essere un sacco di righe. Ora cosa faccio? Vado nel mio indice, cioè nel mio search service, e gli dico, cioè questa operazione che sto per fare è molto giochettosa, sembra la classica, il classico giocattolo che poi nei scenari reali non va. Io quando lo uso faccio scripting, però c'è anche questa funzione molto comoda, per cui usiamola, per la demo soprattutto è comodissima. Gli dico connettiti a un data source di tipo Azure SQL. Lo chiamo, com'è che era, order index. Seleziono il database, mi sono già dimenticato qual era, AdventureWorks, la password è sempre quella di prima, vediamo se va, Se va, mi dice già una serie di tabelle o view da cui andare ad attingere. Search view, ok. Adesso va a vedersi i metadati della view per capire come generare l'indice e mi propone questa generazione dell'indice. Ripeto, questa operazione potreste farla anche manualmente o comunque con un minimo di pianificazione. Orders index, mi va bene che l'order ID sia, dovrebbe essere anche il campo chiave, perché non si vede, facciamo così. Chiave, ok, perfetto. L'order ID voglio che sia filtrabile, così magari posso fare dei filtri, ordine di maggiore di 10. Sortable, va bene. Faceable non ha molto senso, raggruppare a sinistra con gli ordini ID non ha molto senso. Searchable, sì, potrei renderlo searchable. L'address, vabbè, in realtà è tutto searchable, quindi mettiamo già tutto searchable. Sortable, mettiamo il name sicuramente, ma anche l'email e anche l'address. Filterable, beh, filterable tutti quelli che si chiamano X potrebbe aver senso, l'indirizzo è più complesso per cui direi di no, giusto per ottimizzare, tutti retrievable, e faceable, tanto non lo implementiamo, però mettiamolo comunque, mettiamo le email, dai. Sì, insomma, è un indice demo, nell'indice reale vi assicuro che tratta una realtà di e-commerce, è bellissimo, perché lì hai prodotti che hanno categorie, che hanno descrizioni, prezzi. Se tu rendi faceable una colonna prezzo, poi puoi dirgli nei risultati di ricerca, dammi la categorizzazione in base alla fascia di prezzo, da 0 a 2 euro, da 2 a 3,99, più di 5 e così via. Per cui bellissimo il facet, su dati reali ovviamente. Ora creo anche l'indexer, quindi ho creato una data source, una connessione ai dati, ho creato l'indice, creo anche l'indexer, cioè quel processo all'interno delle risorse del mio servizio di search che fa questa sincronizzazione. Gli dico di farla in ottica oraria e qui qualcuno potrebbe farmi una domanda. Vediamo se arriva. Sì, certo. Poi? Si può azionare la modifica, ok? Sì, certo. C'è una modalità per rilevare il change tracking che avviene su SQL Database, ma le view non sono supportate. Però la domanda sta lì, cioè se io ho 10 milioni di record, solo lo scan mi dura un minuto. Il caricamento, vi dico, con 10 milioni di record abbastanza semplici, dura circa un paio d'ore. Non è che ogni volta che aggiorno posso perdere 2 ore, perché sennò quel dato diventa stale. Cioè io ho dato un prezzo che è nella mia search, e non è che ogni 3 ore può cambiare ogni pochi minuti. Ecco, questo indexer può girare al massimo ogni 5 minuti. E allora qual è il principio? Lui ti dice, se tu all'interno della tua view mi dai un campo di tipo raw version, per esempio, o con una data, che io possa usare per capire qual è stata l'ultima modifica, io durante lo scan mi salvo quel valore per la riga, e poi faccio un aggiornamento di solo quei record che hanno un raw version cambiato. Per cui prima scan 10 milioni di record, 3 ore. Seconda scan 100.000 modifiche, 10 minuti, 20 minuti. Ok? Oggi non lo possiamo fare perché non abbiamo effettivamente una colonna che abbia questa semantica, però in produzione lo si fa e funziona alla grande. E idem anche per la delete, su cui però c'è un piccolo problema. Vediamo se qualcuno lo solleva o se qualcuno ha domande me le faccia. Vai. Lo tiri fuori dalla tabella che vuoi joinare, che ha più senso, che semanticamente ha più senso che determini l'aggiornamento. Per esempio nell'order, supponiamo che l'order header abbia un amount che non viene calcolato, ma viene ogni volta resettato quando tu aggiungi un detail. Il fatto che cambi un amount fa scattare il raw version. Quindi tu potresti prendere il raw version dell'order, dell'header. Oppure joinando col customer potresti decidere di prendere il raw version del customer, non ha molto senso. No, puoi fare una query più complicata che prende il max del last update date, per esempio. Una cosa del genere, un po' più difficile la query a livello computazionale, però hai risolto il tuo problema. Pigli il max e le last update date delle query delle tabelle joinate. Tutte e due in che senso? Sì, sì. Sì, sì, Sì. No, nel momento in cui viene indicizzato. La domanda, provo a cercare di fare un recap. La domanda è, supponiamo di voler eleggere un row version all'interno delle quattro tabelle su cui ho fatto il join. Perché? Perché non posso metterli tutti e quattro, lui ne devo dire uno. E qui è un po', insomma, un po' un problema di architettura. Cioè, qual è tra le quattro tabelle quella che ha più senso, che determini l'update? Potrebbe essere l'header. Oppure, si può dire, dentro la view, io invece di dire seleziona l'app update o il row version dalla tabella X, posso prendere il max di tutte le tabelle collegate. Questo significa che sto dando priorità uguale a tutte le tabelle collegate. Se uno mi fa una modifica alla tabella customer, il last update sarà sicuramente di quella riga della tabella customer rispetto all'ordine. Vincendo il max, però, Azure Search, facendo lo scan alla successiva iterazione, vede che quella riga della view ha un last update diverso e la riaggiorna. Ti ho risposto? Devi trovare una strategia custom, cioè non risolve tutti i problemi. Lui giustamente mi dice, se ho un master detail, aggiungo una riga nel detail, come faccio? Potresti farti un campo calcolato, no, non va bene lo stesso, e sui campi calcolati il row version non cambia, potresti, non lo so, bisogna un attimo valutare poi caso per caso.
Ovviamente quello del master row version la prendi
comunque. Laddove, può essere, però laddove non ci si può arrivare così, comunque voi, so che non è bello, è bello disaccoppiare, soprattutto dare delle responsabilità segmentate a tutti i pezzi di architettura, però se proprio non ce la fate, nel punto in cui fai l'aggiornamento, in modo push puntuale, fai scattare l'aggiornamento. L'aggiornamento puntuale, cioè tu in qualsiasi punto con una libreria puoi dire aggiorna quel documento, quindi laddove non arrivi si può fare così. Invece sulla cancellazione voglio idee, perché... Allora, vi spiego lo scenario. Io ho questi 32 record, gira la prima volta, nell'indice ci saranno 32 record. Poi ne cancello uno dal database. Alla prossima ciclo di indexing ne vede 31. Quello che manca, cosa fa? Cioè, si prende la libertà di cancellarlo? Ditemi. Vorrei capire se qualcuno... risponderebbe sì alla domanda di prima, cioè potrebbe permettersi di cancellarlo? No, nessuno pensa di sì? Perché non può cancellarlo? Perché l'indice non è che lo popola solo quella procedura, lo può popolare chiunque altro. Cioè io nel frattempo posso pompare altre 100 righe da un'altra sorgente, con un altro indexer, oppure con una roba custom, quindi 32 li prende da lì e altre 100 li prende dalla mia procedura, che va ad aggiornare l'indice. Quindi l'index non può prendersi la libertà di pensare che è solo lui a decidere vita e morte e miracoli di quell'indice. Lui prende la view e la mette lì, ma poi io potrei averci aggiunto altri 100 elementi. Quindi se lui quelli non li riconcilia con la view, non è che li cancella, li lascia. E allora come facciamo a cancellare? Con una cancellazione logica, cosa che in realtà nel 2016 dovrebbe avvenire sempre sul DB. O meglio, io ho visto in realtà anche 20 anni fa, la gente... i grandi istituti finanziari non cancellano, non hanno cancellato una riga dall'inizio dei tempi, cioè si mette un flag di abilitazione, logico, disabilitazione, non c'è mai nessuno che nel relazionale ad altissimi livelli ha cancellato una riga, anche perché spesso è difficile, nel senso magari è relazionata n volte, non è neanche una cosa banale. Quindi la strategia che vi esorto a considerare è quella di non cancellare mai niente, ma di usare delle... una cancellazione si chiama ormai soft delete, cioè voi avete un campo che stabilisce se quel record è attivo, quel campo mostratelo proprio come attivo o disattivo, questo anche ai fini vostri. Poi sull'index gli dite se il campo equivale a 3, equivale a una soft delete, per cui rimuovi dall'indice quel valore. Quindi così si gestisce la cancellazione e questo può portare a dei problemi architetturali notevoli se uno non ha le soft delete, cioè non c'è alternativa, punto. Cioè o si fa così oppure ci vuole un job che pulisca su una base custom i vostri dati. Vabbè, non facciamo niente di tutto ciò, facciamo che esegua once, lo facciamo girare, domanda.
Sì.
Sì, certo. La domanda è, in un momento intermedio, quindi è appena girato l'indexer, abbiamo cancellato un elemento, non ci sono i 5 minuti successivi, cioè non sono ancora passati 5 minuti per farlo girare di nuovo, l'elemento viene trovato, assolutamente sì. Certo, ma vi esorto a considerare che tutti i e-commerce lavorano su dati morti, cioè, o meglio, no? Prendetela con le pinze, nel senso, lavorano su dati che molto probabilmente sono morti, un po' come l'effetto di vedere una stella, no? La stai vedendo, ma magari si è distrutta anni prima. Quindi la strategia sta nel gestire bene questo scenario qui. Se si vede che non è un problema, vi assicuro che in produzione di problemi così non ne capitano spesso, ma se lo fosse, allora in certe circostanze fai scattare un'operazione sincrona. Quel momento in cui succede qualcosa nella logica applicativa, cancelli l'eventuale record. In quel caso può aver senso, però diciamo che il trade-off, cioè poi per chi ha lavorato su NoSQL, dove c'è questo sistema di consistenza lasca, è abbastanza abituato un po' a prendere alla leggera questi problemi. Poi, ripeto, caso è caso, su alcune cose si può fare, su alcune cose magari no. Sì. Sì, oppure vi dico già, cioè ci sono sistemi di e-commerce che usano sistemi di ricerca e poi al momento effettivo del click sull'ordine, quindi dopo che il carrello è stato riempito, fanno una verifica di stock e di disponibilità sotto. Questo vuol dire sì correlare web a database, però una volta nel momento in cui fai ordine. A quel punto fai ordine, fai il check se i prodotti esistono e se lo stock regge e a quel punto gli dice no, mi spiace, mi hanno ordinato l'ultima confezione, come booking per dire, no? Ti hanno prenotato la camera sotto il naso. Bene, questo order index non lo vedo aggiornarsi, ma penso che sia problema di aggiornamento, però dovrebbe aver scritto 32 in teoria. Ok, 32. Come lo vado a interrogare? Con un API REST, che ha questa, non so se si riesce a vedere questa stringa, si vede? Non tantissimo. Però pratica dice nome del servizio, nome dell'indice, poi search uguale e uno può mettere una chiave di ricerca. Se volessi cercare tutto ciò che inizia con bike, scrivo bike, punto, come si chiama? Stellina. Effettivamente mi ritorna un po' di documenti in JSON. Posso anche applicare dei filtri. Non so bene la sintassi da qui perché uso le librerie, però penso una cosa del genere. Filter order ID greater than GT 71800, sperando che non siano tutti così, e search uguale bike, vediamo se va bene, no, binary operator, order ID, ah, pardon, scusate, questa è proprio un'improvvisazione pura, olè. Quindi così ho fatto una query già più complessa, facciamo sopra i 16 così. Se funziona mi dovrebbe tagliare il primo. Sì, perfetto, mi ha tagliato il primo. Quindi questa è come si compone una query di ricerca. È una sintassi OData, se ci avete mai messo le mani, è abbastanza leggibile, altrimenti ci sono le librerie che ti compongono la query in modo abbastanza semplice. E la query può diventare veramente molto lunga, cioè non vi preoccupate di fare query da K byte, cioè ci sta, può essere filter e 10 linee di filtro. E così via, cioè veramente non vi preoccupate, se è troppo lunga la si mette nel body invece che nella get, diciamo, nell'URL. Ora, se volessimo modificare sta roba per farla funzionare sulla search, innanzitutto io creo questo search model, dopo scoprirete come mai. Ok. Olè. Via tutto. Via. Allora, beh, commentiamo un attimo sta linea. Qual è la libreria che devo usare? Si chiama Azure Search, ovviamente. Arrivo. Olè, dimmi. Vai. I campi faceable? No, i campi faceable, per vedere quello che vi dicevo prima, devi specificare nella query di search che li vuoi. Quindi tu potresti fare una query, per esempio, senza volere i campi, perché per lui è un problema computazionale, per cui bisogna appendere dopo il filter un faceset uguale il nome del campo, due punti, range che vuoi che ti restituisca. Lui. Qui, datemi. Sì.
Prima hai detto che eventualmente a livello di carrello uno poi fa l'interrogazione sulla base dati preferita. Quindi questo vuol dire che dalla ricerca anche i dati che scorre nella prima griglia fanno parte magari di un altro indice che peschi dall'indice e non peschi direttamente dalla base dati.
No, prova a ripetere la domanda.
Se tu fai la ricerca e peschi dall'indice.
Sì.
Poi i dati che ti vengono esposti nella
sì.
No,
allora la strategia, la domanda è qual è bene il processo? Tu fai una ricerca, ti vengono dati dei risultati dell'indice, poi quelli che mostri sono quelli o sono un altro, l'effetto di un'altra ricerca o su un altro indice o su DB per esempio, no? Esatto, e qui è a livello, cioè bisogna impostare una strategia, diciamo che non facendo male a nessuno il fatto che a un indice si possono mettere un sacco di campi, tu puoi già cablare tutto quello che serve al front-end dentro l'indice, così sia la parte di ricerca che la parte proprio di view model che ti viene tirato su, tu lo prendi dalla ricerca, risparmi, cioè fai una query di ricerca, ti ritorna un sacco di dati, magari a te in quel momento ne servono 5 campi, poi digli quali campi vuoi volendo, e da quello già ci costruisci il front end, così il DB non l'hai toccato, ok? Come facciamo? Qui c'è un API, ve la faccio vedere in un paio di minuti perché poi, è iniziato ai 45, abbiamo ancora qualche minuto, qui devo un attimo andare a caso perché non mi ricordo bene i nomi delle librerie, quello vi dicevo che l'operatore punto per me è essenziale. Ok. Vediamo cosa vuole. Vuole delle credenziali. Service name, index name e credenziale. Allora il service name si chiama Azure Demos. L'index name si chiama Orders Index, mi sembra. Sì. E le credential sono una chiave che ho segnato qua. Le chiavi possono essere sia master, capo del mondo, che anche solo di lettura. Nel caso voleste cablarle nel JavaScript, per esempio. Supponiamo di voler fare una ricerca solo client senza passare dal server. Voi cablate una chiave apposta per fare le letture nel JavaScript e fate così. Non è bellissimo comunque, perché se il vostro servizio di ricerca è bello, poi uno si prende chiave di ricerca, endpoint, e vi spara una serie di ricerche mettendo via a dura prova il servizio. Qui gli devo dire di andare nei documenti e fare una ricerca cercando bike. Questa roba dovrebbe restituire dei risultati e... se ho già un modello fortemente tipizzato che mi possa mappare, visto che i risultati sono JSON, che mi possa mappare il risultato su una classe, io glielo specifico qua, motivo per cui ho fatto il search model, e in linea del tutto teorica questo codice dovrebbe funzionare. Fiddleriamo quello che succede. No, basta. Che voi dite sempre no, perché in realtà se dite sì all'update di Fiddler ci mette un secondo, però per qualche motivo gli dico sempre no e procrastino questa scelta. Ah, ho cablato la ricerca, ho messo bike, invece dovevo mettere il campo di ricerca, pazienza. Vediamo se va in errore. Ah no, ce l'ha fatta, ha fatto questa query qua, non so se si vede benissimo. Questo è il get, mi ha detto search bike, niente faceset, cerca any, due modalità, any o all. Se io dico bike e me, lui mi cerca una delle due occorrenze, in or. Se io metto all, è un search in end. In ogni caso io dentro search posso scrivere bike, poi aperta parentesi, or, insomma posso comunque farmi una query complessa. Il risultato è un JSON che ha la stessa struttura che avete visto di là, lui l'ha deserializzato e l'ha infilato, scusate, mancava un pezzettino, lui in realtà questa roba la wrappa in un oggettino di tipo search result, vediamo, search result, vediamo, ah no, search result però, boh, insomma, vediamo, se no vediamo un attimo, qual è l'API precisa, QRS, search model, perfetto. Ok, no. C'è qualcosa che non va. Vediamo, perché sto andando un po' a caso, per cui list, search result, search model, perfetto, e io voglio selezionare P, ah, document, tell lì, ok. Perché? Perché ogni risultato di ricerca in realtà wrappa il contenuto, il JSON, più un search model, gli eventuali faceset che io ho richiesto. Quindi adesso in teoria dovrei aver devrappato l'oggettino giusto. Speriamo. Ok, quindi stesso risultato di prima, disaccoppiamento dal DB. Se ci fosse il job continuo, lui mi aggiorna anche le modifiche. Ora, ci sono delle cose carine, tipo qua, troviamo sempre il gatto, che sono per esempio l'highlight di quello che sto cercando all'interno del suggerimento. Se io nell'API gli dico, guarda che durante la ricerca tu mi devi anche, cambiamo gli search parameters, scusate, è un po' illeggibile, ma voglio che highlighti i campi order address, no, cos'è che era, customer, sì, no, customer name, e voglio che lo highlighti pre con un bel enfasi e post con un bel fine enfasi. Non so se funziona, eh? Cos'è sta roba? È list di string, new string, ole. Vediamo. In teoria lui nell'elaborazione della ricerca mi restituisce, dove sei? Qui. Eccolo qua. Non so se si vede benissimo, però lui mi ha restituito lì sopra, dove ho il mouse, nel campo che ha trovato il mio test di ricerca, ha marcato col tag iniziale e tag finale. Quindi in realtà ha un po' tutte le cose tipiche che servono in un servizio di ricerca. Poi ovviamente posso paginare, skip, top, count, posso sortare, eccetera, eccetera, nelle modalità più complesse. Quindi, per dirvi tutto ciò, utilizzate, se avete un applicativo che fa uso della ricerca e che soprattutto magari è B2C, per cui pubblico, vasto, potenzialmente enorme, con picchi non predicibili, disaccoppiate il database con il carico web. E se si tratta di ricerca, utilizzate uno strumento di ricerca. Poi ci sono altre funzioni più avanzate, per esempio i language analyzer, che diventano utili laddove voi appunto volete, per un dato, una data chiave di ricerca, anche valutare termini simili, sinonimi, correlati, eccetera. Domande? Sì, è una versione limitata di Elasticsearch, hanno tagliato delle funzionalità che gli mettevano in crisi probabilmente l'architettura, anche se, come diceva prima Gianluca per SQL, la roadmap è sempre di aggiungere qualcosa. Per esempio, la search che ho fatto è la prefix search, cioè search basata su prefisso. La suffix search, ends with, non era supportata. Perché? Perché dava dei problemi di performance, eccetera. L'hanno chiesta in tanti, adesso è supportata in una versione di preview, per cui arriverà probabilmente nelle prossime settimane. E così via. Per cui diciamo che stanno cercando di estendere abbastanza la base della feature base di Elasticsearch man mano. Anche per esempio il motore di ricerca è Lucene, proprio il syntax è il motore di sintassi, anche quello in una versione chiaramente gestita. Poi non vi ho fatto vedere una cosa, ma in realtà tutto questo giochino è per dirvi che dovete cercare cose per i gatti, questo è sicuro, ma che se volete poi scalare, la cosa è abbastanza semplice, cioè una sola unità di questo search, che non costa poco, costa circa 200 euro al mese, vi tiene 15 milioni di documenti, 15 giga, 25 milioni di documenti o viceversa, una buona soglia prestazionale e boh, mi sembra più o meno sia questa la solfa. Se invece passate alla adesso è la versione free, nella versione standard funziona così, nella versione standard io posso anche aumentare le repliche per aumentare le performance o le partition per aumentare ancora di più le performance. La replica si intende per un concetto di failover, quindi se ho una partizione e due repliche, io ho i dati sia di qua che di là, se una va giù ho l'altra. La partition serve per aumentare le prestazioni, perché magari un pezzo di documenti vanno da una parte e un pezzo di documenti vanno dall'altra. Il mix delle due è un sistema tipo RAID 1 più 0, cioè io ho sia il, come si dice, il servizio di search partizionato che anche ridondato. Tutte queste combinazioni risultano in quello che si dice un search unit, per cui avere una partizione, un'unità, un search unit. Unit. Avere già due unità, due search unit. Se ci aggiungi alle due unità applicate un'altra partizione, non diventano tre search unit, ma quattro. E la complessità è n per m, per cui il costo è relativamente alto. Però, ripeto, se uno deve gestire un e-commerce che ha un traffico notevole e il cui business è basato sulla ricerca, vi assicuro che costa molto meno questo che un database che possa reggere quel genere di traffico. Ok? Vi ringrazio per la giornata e tornate a casa.